Continua anche questa domenica l'istruzione del Signore sulla preghiera. Ricordate la settimana scorsa l'episodio di Mosè con le braccia alzate, l'episodio evangelico della vedova, no, l'episodio della parabola, della vedova con il giudice iniquo, e oggi continua con il Vangelo, soprattutto col Vangelo del fariseo e del pubblicano, un'altra parabola che Gesù racconta, per parlarci ancora della preghiera. Siamo qui, è una riunione anche la nostra, una riunione di preghiera, quindi cerchiamo di far tesoro di quanto il Signore ci sta raccontando, delle luci che vengono anche alla nostra vita. E certo oggi la preghiera si arricchisce di questa presenza soprattutto del pubblicano, che ci dice tanto riguardo al senso del nostro essere qui. Prima mi hanno chiesto di dir messa anche a Crevalcore alle 8, allora uscendo dalla sacrestia ho chiesto, c'erano lì attorno ai ministri, c'era anche un diacono, ma voi cosa dite di questo pubblicano? E uno tra loro mi ha detto, ma povero Cristo. E allora proviamo a tenere presente di questa così espressione che mi ha colpito, mi è rimasta dentro e che sento profondamente vera, e facciamoci prendere per mano da questo pubblicano anche per ispirare il nostro animo al modo giusto di rapportarci con Dio, con noi stessi, con tutti gli altri. E quindi dal pubblicano impariamo innanzitutto a fare questa cosa che fra poco faremo insieme, cioè a dire Signore pietà. Stavolta hanno cambiato il microfono, dicono che è come sta dietro l'altare, vediamo. Ma entriamo subito nella questione più, mi sembra più grande, che è quella proprio della parabola evangelica, che è incentrata su questi due personaggi, il fariseo e il pubblicano. Sappiamo che i farisei sono quelli che sono più osservanti, più religiosi tra gli ebrei, i pubblicani anche loro sono degli ebrei, perché se avete sentito che sale al tempio a pregare, è proprio un ebreo anche lui, però avevano una fame di uomini, insomma erano funzionari pubblici che un po' mettevano in tasca il denaro pubblico, quindi avevano una fame di uomini corrotti, erano pubblici peccatori. Vabbè, queste sono cose che penso sappiamo tutti. Quello che mi sembra sia il fatto saliente è che il confronto tra questi due personaggi indica il confronto tra due mondi religiosi contrapposti. Evidentemente Gesù contrappone i due casi, no? Ecco, il primo, il fariseo, che cosa sta a indicare? L'avete il foglietto? E se guardate c'è l'icona, c'è l'immagine, si vede sulla destra, è un pochino più robustello il pubblicano, e con la mano lascia cadere la monetina, evidentemente sono le decime. Uno che paga, cioè il decimo, cioè noi ci lamentiamo per l'otto per mille, ma questo qui dà il decimo, cioè il 10% per il tempio, per i poveri. Quindi è uno che dà molto, poi digiuna due volte alla settimana, insomma fa proprio delle cose buone, religiose, si comporta benissimo. E di dietro il pubblicano che non alza la testa, si batte il petto così. E dicevo, due mondi religiosi, entrambi religiosi, perché sono due persone che pregano, sono salite al tempio, contrapposti, perché il primo è il simbolo di un mondo che ritiene che si va nella, possiamo dire, in paradiso, per intendersi, insomma, la salvezza eterna, grazie ai propri meriti, grazie alle proprie opere. Vi ricordate che vi ho parlato anche, era domenica scorsa che vi ho parlato, di come è la religione per i nostri fratelli dell'Islam. Alla fine c'è il giudizio finale, ci sono queste due bilance, su una sono appoggiate le opere buone, sull'altra le opere cattive, e a seconda di come avviene alla fine il bilanciamento, va a finire per colui che è sottoposto al giudizio finale. Poi intendiamoci, questo lo dice l'Islam, ma anche il nostro mondo religioso, quanto è pieno di questa idea, no? E che le cose vanno a finire così, è proprio in base alle buone opere o alle cattive opere. In fondo anche noi intimamente, anche noi qui che vantiamo di essere esperti di Bibbia, così, però quando ci si presenta di fronte alla prospettiva della fine vita, diciamo così, si tratta di fare un bilancio conclusivo, si pensa al giudizio, poi si pensa a queste cose. Io lo sento per me, e quindi è il mondo religioso del fariseo, e anche il mio, non è solo quello dei musulmani. Anche l'ebraismo è fondato sulla legge, e anche il cristianesimo. Quindi la parabola che Gesù racconta è piuttosto intrigante, piuttosto un po' dispettoso. Gesù mette in luce delle cose che fanno parte della nostra tradizione, delle nostre più intime convinzioni. Quindi ci si salva da soli, ci si salva con le proprie opere. L'altro è esattamente il caso opposto, è uno che arriva davanti a Dio e gli dice: Signore, pietà, perché sono un peccatore. Quindi assolutamente non pensa di poter ricorrere al sistema delle due bilance, sa che la bilancia pesa in modo totale a sfavore, quindi cambia registro e prova a prendere un'altra strada. Abbi pietà, sono un peccatore. E questo secondo caso esprime un mondo religioso che è quello che ci viene presentato da Gesù. Chiaramente Gesù tiene per questo qua, non c'è neanche da dirlo. E il mondo religioso che Gesù propone, quindi anche a noi, è un mondo in cui non ci si salva, ma si è salvati. Quante volte l'abbiamo detto, ma oggi proprio bisogna ripeterlo in modo chiarissimo. E in questo modo Gesù anche ripesca tutto l'Antico Testamento e lo salva da un'interpretazione farisaica. Dice: ma no, ma fin dall'inizio Dio ha continuato a salvare il suo popolo. Noi oggi abbiamo, anche stamattina abbiamo cantato, e perché ha creato il mondo? Perché è infinita la sua misericordia, perché poi li ha tirati fuori dall'Egitto per quello, e poi perché li ha liberati dalle loro umiliazioni, sempre per quello, per pura misericordia, non per particolari meriti, virtù di questo popolo. Quindi era già patrimonio dell'Antico Testamento, ma non si sa come invece è prevalsa l'interpretazione farisaica, e continua a prevalere anche nel nostro mondo religioso cristiano. E invece Gesù ci presenta quest'altra ipotesi. Allora, adesso però devo fare un passo indietro a domenica scorsa, perché vi dicevo, abbiamo notato tutti, Gesù ci sta parlando della preghiera, quindi la cosa era cominciata già domenica scorsa, quando avevamo avuto due modelli di preghiera molto belli, ne abbiamo parlato, vi ricordate? C'era la preghiera di Mosè con le braccia alzate, e la preghiera invece della vedova che ricorre al giudice ingiusto. E la preghiera di Mosè è un modello molto bello, però in fondo, alla luce del Vangelo di oggi, si espone a un pensiero, che è questo: Eccomi, bravo Mosè, che è riuscito a rimanere con le braccia alzate fino al tramonto. Che modello di perseveranza nella preghiera. Si potrebbe anche prendere così. Io ho cercato di presentarvela diversamente, la profezia di Gesù sulla croce, vi ricordate? Però, indubbiamente, in una catechesi sulla preghiera, c'è questo modo, io stesso mi ricordo quest'estate di avervene parlato quando eravamo in montagna, e ho citato il caso di Mosè con le braccia alzate proprio per dire anche un modello per la nostra preghiera, per la perseveranza, la continuità, la forza della nostra preghiera. Come virtuoso Mosè. Il rischio potrebbe essere che un modello così ancora una volta ricadesse nell'ipotesi farisaica, cioè, e alla fine ci salviamo da soli con la nostra preghiera. Se noi teniamo duro e continuiamo a pregare, ce la facciamo. L'altra figura, che è quella della vedova, la riprendo un attimo, perché anche lì io ho insistito molto sulla povertà della vedova. Ricordate che faccio apposta per così, vi ricordo cose che forse ci siamo dimenticati. E la vedova è l'esempio del povero. Avevo molto insistito su questo aspetto della preghiera da vedova. È una poveretta, per questo non può far altro che chiedere a quel giudice di salvarla dal suo avversario che la opprimeva ingiustamente. E anche lì però, evidentemente potremmo esporre questa parabola, questa immagine, di nuovo un rischio farisaico. Vedete com'è brava quella vedova che continua, insiste, ancora la perseveranza nella preghiera, le prove che abbiamo noi nella nostra preghiera, ma come non ci ascolta, è come un giudice ingiusto. E allora l'immagine che spinge, no, dobbiamo aver fiducia nella preghiera che prima o poi ci ascolta. Insomma, anche nel caso della vedova si potrebbe dire: guarda, che noi riusciremmo a interpretare in modo farisaico anche queste figure così belle di Mosè e della vedova, e giungere alla conclusione: bisogna essere bravi, è la preghiera, bisogna farla, essere perseveranti dall'alba al tramonto, perché così ci salviamo. Oppure anche più altruisticamente: salviamo il mondo. E invece oggi non abbiamo scampo, oggi non abbiamo proprio spazi per un qualche orgoglio, qualche appoggio alle nostre virtù. Oggi o stiamo con il fariseo, che è anche ridicolo, oggi l'immagine è un po' ridicola, anche lì con Cina lo mostra un po', è un po' umoristica, no? E cade la monetina. Oppure dobbiamo arrenderci di fronte a quest'uomo che abbandona ogni possibilità di far valere qualche ipotesi virtuosa e dice semplicemente: Signore, pietà. C'è un punto degli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino in cui dice: adesso io mi avvicino al giudizio di Dio. Anche lei aveva questo problema, però poi il suo solito guizzo dice: e capisco però che mi presenterò davanti a lui a mani vuote. E lei è del tutto consapevole che, per quanto santa, in convento fin da ragazzina, nessun peccato mortale, è però mi presento davanti a Dio a mani vuote. Ho pensato a questa cosa qua, e perché noi pensiamo di presentarci davanti a Dio con qualcosa in mano? E se ci venisse detto: adesso, dai, adesso è il momento in cui il Signore ti prende, cosa portiamo? Io so già per me che direi: ma un attimo Signore, devo preparare ancora questa cosa, devo fare quest'opera buona, importante, utile. devo preparare l'ultima predica, non proprio mani vuote, ma è deprimente. No, no, subito, subito, adesso. Ecco, il Vangelo di oggi ci obbliga a presentarci così, come quel pubblicano. Signore, guarda, pietà. Tagliamo corto, ma non c'è altra strada. O tu mi salvi, o se no. E qui il Salmo dice: il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Questo è. Non dice a chi ha il cuore. Ecco, noi siamo anche abilissimi nel nostro linguaggio religioso, trasformiamo spezzato in contrito. Capite la differenza, no? Contrito, vuol dire come sono dispiaciuto, pentito, sono disposto a cambiare vita da domattina. No, no, non dice contrito, dice spezzato. Così, così bisogna presentarsi. Quindi anche l'umiltà, stamattina abbiamo sentito un'omelia di un padre della Chiesa importantissimo, bravissimo, ha commentato tutta la Bibbia riga per riga e insiste molto sull'umiltà. Ma che cos'è l'umiltà? Questo è il punto. Non è mica che io sono umile se adesso incomincio a girare così. L'umiltà è presentarsi davanti a Dio, però qui dice anche oggi il Vangelo, anche davanti agli uomini, con il cuore sincero, onesto, onestamente, insomma, come siamo messi, Francesco, come sei messo? Presentati così, lascia perdere tutte le altre autopresentazioni, tutti gli altri schermi che puoi opporre. E di pietà davanti a Dio. E davanti a noi cosa dici? Beh, bisognerebbe arrivare anche a quel punto di dire pietà anche davanti a Enrico, davanti a Arturo, davanti a Corrado. Però perlomeno io vi suggerirei questa, proviamo a dire aiuto. Lo dico perché sono reduce da una settimana, in particolare la giornata di ieri, in cui sono stato molto dentro questa questione dell'aiuto. Ieri abbiamo inaugurato un gruppo di auto mutuo aiuto. Vabbè, adesso non sto a raccontarvi che cos'è un gruppo, forse ve l'ho già detto altre volte. Teniamo conto dell'ultima parola, aiuto. E cioè, a queste cose partecipano persone che hanno capito che da soli non ce la fanno. E quindi chiedono aiuto. Sostanzialmente questo. Anche i nostri amici oggi che sono venuti a venderci le porte, in fondo sono un gruppo nato così. E hanno il cuore spezzato, che hanno patito un grande dolore e si sono trovati accanto a qualcuno che pure aveva patito un dolore simile e si sono messi insieme. È nata un'associazione di gente che ha capito che è bene, è opportuno dire aiuto, dire pietà. Questo un po' mi sembra che sia la istruzione sulla preghiera di oggi. Quindi la preghiera non è una virtù, dicevamo domenica scorsa, è il grido dei poveri. Direi che oggi proseguiamo su questa strada con un modo ancora più tagliente del Signore, che esclude ogni possibilità di alternative a questo. E però ci restituisce una grandissima pace, una grandissima gioia, perché è evidente, no? Che se le cose stanno così, siamo tutti nelle mani di Dio e anche degli uomini e anche dei nostri fratelli. E quindi di che cosa possiamo aver paura? Di che cosa possiamo essere tristi? Se davvero diventasse nostro maestro di preghiera il fariseo, il pubblicano.